tematica che in questi ultimi mesi sta avendo un eco particolarissimo e che eco che poi si è tradotto in dei provvedimenti normativi che tutti noi abbiamo avuto modo di leggere in un caso, e parlo di quella che possiamo definire la plastic tax italiana, e soltanto di intuire nell'altro, e faccio riferimento a quella che possiamo definire essere la plastic tax europea. Perché la prima riflessione che dobbiamo fare, soprattutto per non arrivare ad una confusione sul tema corrente, è che si sta parlando di due plastic tax differenti, una che è stata normata per il momento in ambito interno, in ambito italiano, attraverso la legge di bilancio del 2020, e l'altra che invece è una plastic tax per ora approvata in grandi linee nell'ambito delle delibere che il Consiglio europeo dello scorso giugno ha emanato per l'istituzione e il finanziamento di quello che è il cosiddetto Recovery Fund, ma che ancora nei dettagli non ha visto la luce e quindi non ne conosciamo nella portata normativa, nella portata di conseguenza applicativa. Dunque, con la legge di bilancio del 2020, quindi, il nostro legislatore ha previsto l'entrata in vigore, originariamente era stata prevista per la plastic tax interna, parlo, era stata prevista per il 1° di luglio del 2020, poi ci fu una proroga, ovviamente dovuta all'emergenza Covid che aveva portato l'entrata in vigore della plastic tax al prossimo 1° gennaio del 2021. Ora è notizia di pochissimi giorni fa, il governo, noi ancora non abbiamo visto scritto tecnicamente il provvedimento, comunque ha deciso di rinviare ulteriormente di 6 mesi, quindi al 1° luglio del 2021, l'entrata in vigore e l'applicazione della plastic tax, io uso il termine italiana, interna. La plastic tax interna italiana è stata istituita, intanto diamo un cenno per poi entrare più nel dettaglio dell'apparato normativo, è un'imposta prima di tutto, e questo la va a differenziare da quelli che sono i contributi ai consorzi ambientali che già vedono l'applicazione appunto di una forma di tributo o paratributo su alcuni beni che possono essere o imballaggi, nei casi dei beni che rientrano nella sfera di competenza del CONAI, o di non imballaggi, ad esempio nel caso dei beni che rientrano nella sfera di competenza del Consorzio Polieco, ma in entrambi questi casi sino ad oggi si è parlato di contributi a soggetti di diritto privato. Invece qui sta la novità, ovvero la plastic tax è una vera e propria imposta, quindi è una vera e propria entrata erariale, e vedremo successivamente, anche grazie all'ausilio di queste semplici slide che abbiamo predisposto, vedremo che questa entrata erariale ha un funzionamento, sia in termini di determinazione della base imponibile, di applicazione, quindi di calcolo dell'imposta da versarsi, di dichiarazione dell'imposta, poi per essere seguita da quelle che saranno ovviamente le fasi di accertamento e riscossione, che ricalcono e ripercorrono per intero quelle che sono le procedure che riguardano anche le imposte sui redditi e le imposte indirette. Siamo in attesa, logicamente, di quello che è un provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che dovrebbe essere giunto ormai a conclusione, e ci attendiamo la sua emanazione nei prossimi giorni. È stato assicurato che verrà emanato entro il 31 ottobre. Ad oggi non abbiamo notizia di un ulteriore rinvio dovuto al fatto che il governo rinvierà l'applicazione della norma e dell'imposta al 1° luglio del 2021. Quindi auspichiamo per tutto quello che poi andremo ora a trattare che venga pubblicato il prima possibile questo provvedimento amministrativo, anche perché lì troveremo diverse risposte ad alcuni dubbi che ne nelle ultime settimane e negli ultimi mesi sono sorti spontaneamente in tutti gli operatori del settore. Dunque, la plastic tax, abbiamo detto, è un'imposta di carattere ambientale e grava sulla produzione di materiale di plastica monouso. Allora, il primo punto è proprio, è necessario porre attenzione sul concetto di monouso, ovvero, questa forma di imposizione non grava su tutto ciò che non può essere considerato monouso. E facendo riferimento alla disposizione normativa, è evidente che la disposizione normativa stessa ha avuto modo, e qui poi auspichiamo quindi l'intervento, ha avuto modo di definire per bene ad uso singolo, single use, quindi deriva dal concetto di single use già affermatosi in ambito europeo, ha avuto modo di chiarire che per monouso va intesa non soltanto l'usare singolarmente nell'occasione il bene, ma questo concetto di monouso va esteso nel senso che per definire un bene monouso occorre tener conto dei principi ispiratori che ne hanno portato alla sua progettazione e successivamente alla sua realizzazione. Ora, è evidente che dietro questa definizione si nascondono numerose insidie, perché andare a stabilire a priori quale bene può essere considerato monouso sin dalla sua progettazione, o piuttosto quale bene non è stato originariamente progettato per un uso monouso, ma è stato poi utilizzato in modo monouso, è altrettanto complesso e difficile. Questo poi sarà il tema che verrà trattato nella parte trattata appunto dall'ingegnere Andrea Pugliese, che appunto avrà proprio il compito di tentare di fugare alcuni dubbi sul concetto di monouso, e quindi andremo poi con lui a vedere effettivamente MAXI, laddove questo acronimo sta proprio per manufatti a consumo singolo. La base imponibile di questa imposta è data dalla quantità di materia polimerica, quindi plastica, contenuta nel manufatto. E quindi questa imposta ha una sua caratteristica specifica che tende ad assimilarla per alcuni aspetti a quelle che sono le accise e alle imposte di consumo. Vengono in mente le imposte di consumo sui tabacchi, vengono in mente le imposte di consumo sulle bevande alcoliche, sugli alcol. Qui abbiamo quindi a che fare con una imposta che colpisce una determinata materia più che un determinato bene, nel senso che se un bene è composto da più materie, ma alcune di queste non sono polimeri, evidentemente quella componente che non è in polimeri non va conteggiata nel calcolo della base imponibile. Capite bene che questa è la difficoltà principale applicativa di questa imposta, tant'è vero che recentemente in una riunione che si è tenuta con l'Agenzia delle Dogane, personalmente ho proprio rappresentato questa mia preoccupazione e perplessità, ovvero a mio parere siamo in presenza di un'imposta in cui è evidente l'indeterminabilità della base imponibile, perché posso sicuramente individuare un flacone in plastica piuttosto che un contenitore in plastica, piuttosto che un bene in plastica, ma andare a determinare con esattezza, e poi vedremo quali soggetti dovranno farlo, andare a determinare con esattezza la composizione polimerica interna in percentuale, ma non soltanto in percentuale, perché va suddivisa poi, in teoria andrebbe suddivisa con quantità, misurabili, questo è di estrema difficoltà. E posso confermarvi che questo aspetto è l'aspetto che sta generando più difficoltà all'Agenzia delle Dogane nello scrivere, quindi nell'arrivare alla redazione di quello che è il provvedimento amministrativo che stiamo attendendo. L'imposta appunto è dovuta nella misura di 0,45 euro per ogni chilogrammo di materia plastica vergine, ossia la plastica costituita dai polimeri organici di origine sintetica contenuta nei maxi. Quindi, ritornando a quanto vi ho detto poc'anzi, è facile intuire che i 0,45 euro, uso il termine, andrebbero conteggiati, preso il bene, soltanto sulla parte di materia prima vergine e non assolutamente su quello che è la materia prima, di origine riciclata, laddove fosse contenuta nel maxi. Ora, chi sono i soggetti passivi dell'imposta? I soggetti passivi dell'imposta sono stati identificati nella norma, principalmente nei produttori dei maxi stessi realizzati nel territorio italiano, ovvero tutte quelle aziende che producono al proprio interno i maxi. Costituiscono sicuramente il primo punto di prelievo dell'imposta stessa. Ora dobbiamo attendere anche questo provvedimento. Ad oggi dobbiamo includere nel concetto di materia prima anche i semi lavorati. E ripeto, nei maxi il produttore deve tener conto della parte della componente di materia prima che non è qualificabile come polimero, perché questo viene automaticamente escluso. Il secondo soggetto passivo dell'imposta è l'acquirente impresa che acquista il bene da un'altra azienda sita in un altro paese dell'Unione Europea. Quindi, per semplificare il discorso, anche se tecnicamente non potremmo usare il termine importatore, comunque diciamo che l'importatore da un altro paese UE di un maxi rappresenta il soggetto passivo interno per lo Stato italiano che deve calcolare l'imposta sul maxi appunto importato. E infine abbiamo qui in senso proprio il vero importatore in regime d'impresa dei maxi, cioè colui che importa un maxi proveniente da un paese non facente parte dell'Unione Europea. Ora, qui vorrei aprire una riflessione. Ripeto, questo webinar ha il principale obiettivo, di sintetizzare i provvedimenti, cercare di illustrarne la portata applicativa e al contempo cercare anche di, alimentare il dibattito al fine poi di poter raggiungere, quando sarà il momento, ad un'applicazione la più possibile, semplice della norma, stessa. Il primo punto quindi di questa riflessione qual è? È che se noi vediamo questi tre soggetti, quindi i produttori da una parte e poi coloro che introducono un maxi proveniente da un altro paese dell'Unione Europea o da un altro paese non facente parte dell'Unione Europea, ci rendiamo facilmente conto che mentre per il produttore di questo maxi può essere relativamente semplice conoscere l'esatta composizione polimerica del bene che sta lavorando, che sta producendo, destinato quindi ad essere immesso sul mercato, la cosa può risultare assolutamente complicata invece per chi compra un maxi da un'altra impresa sita in Unione Europea o sita al di fuori dell'Unione Europea, proprio perché non conosce la composizione polimerica di questo maxi. E aggiungo, è rarissimo incontrare dei casi dove il maxi viaggia con una scheda tecnica di accompagno e che questa te scheda tecnica mette in evidenza quali sono le percentuali esatte di materia prima polimerica contenuta, vergine tra l'altro. Quindi, con questo voglio rappresentare, e questo è già stato rappresentato nelle sedi opportune, che dal punto di vista proprio del carico di lavoro in termini di adempimenti posto sugli acquirenti di maxi da altri paesi dell'Unione Europea e di importatori da altri paesi non dell'Unione Europea, il carico di adempimenti è notevolmente superiore per questi ultimi soggetti, che a mio parere dovranno necessariamente, parlo dei casi logicamente più importanti e più grandi, immaginiamo ad esempio le filiali italiani di multinazionali che quindi ad esempio comprano dei beni o accompagnati o che essi stessi siano dei maxi dalla casa madre localizzata in un altro paese dell'Unione Europea o in un altro paese al di fuori dell'Unione Europea, e queste aziende cadrà su di loro il punto di prelievo e cadrà su di loro quindi anche l'onere dell'eventuale futura attività di verifica e accertamento dell'Agenzia delle Dogane, avranno su di loro l'incombente di andare a verificare e dotarsi a priori di quelle che sono le schede tecniche dei maxi che non sono da loro prodotti perché vengono da fuori. Ora, per quanto riguarda gli adempimenti e il versamento dell'imposta, l'adempimento è in sé per sé, potremmo definirlo alquanto semplice. Nel provvedimento amministrativo dell'Agenzia delle Dogane ci si attende anche la pubblicazione del modello di dichiarazione periodica da utilizzare per la dichiarazione trimestrale. Difatti, l'adempimento sarà rappresentato dalla presentazione di una dichiarazione trimestrale che avrà la funzione anche di autoliquidazione dell'imposta, quindi farà fede ai fini del controllo formale della dichiarazione quanto ciascuna soggetto passivo andrà a dichiarare, e questo potrà essere quindi costituirà la base dell'eventuale poi attività, da una parte eventualmente di accertamento, ma dall'altra soprattutto di riscossione, qualora non ci sia il versamento spontaneo di quanto dichiarato. L'imposta va versata, quindi i famosi 0,45 euro per ogni chilogrammo vanno versati soltanto se l'importo complessivo è superiore a 10 euro. Qui potrebbe subito venire spontaneo pensare allora versano tutti perché tanto è molto facile superare il valore di 10 euro, però bisogna fare una riflessione in questo, ovvero che questo importo autoliquidato e che deve essere oggetto di versamento nasce dalla somma algebrica di due componenti, ovvero se noi produciamo in Italia dei maxi o se noi acquistiamo dei maxi dall'estero, quindi li mettiamo sul territorio italiano, abbiamo quindi una imposta plastic tax a debito data da 0,45 euro per ogni chilogrammo contenuto in questi maxi che abbiamo immesso sul mercato italiano. Però da questo importo dobbiamo andare a togliere eventualmente quella che è l'imposta plastic tax a credito che si viene a generare sui maxi che vengono viceversa mandati fuori dal territorio italiano o attraverso cessioni intracomunitarie o attraverso esportazioni verso paesi non dell'Unione Europea. E quindi potrebbe anche darsi, immaginiamo, quei produttori di maxi che hanno un'importante attività di esportazione, quindi che operano con i mercati esteri, ci troveremo al pari di quello che ad esempio accade con l'IVA, ci troveremo spesso in presenza di soggetti che sono a credito con la plastic tax. E per questo quindi è stata poi anche già prevista ovviamente la doppia ipotesi di o chiedere il rimborso, il credito che si è venuto a generare dalla dichiarazione trimestrale, però qui attendiamo conferme perché non si capisce ancora se il credito potrà essere chiesto a rimborso soltanto in sede annuale o al termine di una dichiarazione trimestrale, perché attualmente, al contrario dell'IVA, qui non abbiamo, nella disposizione normativa vigente, non abbiamo una dichiarazione annuale. Per la plastic tax sono state previste soltanto delle dichiarazioni trimestrali. Quindi mi verrebbe da pensare che attualmente la plastic tax a credito potrebbe essere chiesta trimestralmente, ma al contempo mi viene anche da pensare che ben difficilmente l'Agenzia delle Dogane affaticherà gli uffici di lavoro ogni trimestre per andare a liquidare dei crediti, e quindi probabilmente nel provvedimento amministrativo troveremo una modalità più differita nel tempo di rimborso del credito stesso. L'altra possibilità è data dal versamento col modello F24 della plastic tax, e a quel punto quindi si apre il ventaglio di possibilità di compensazione anche con altri tributi. Anche qui un'ulteriore riflessione: noi sappiamo benissimo che nel modello F24 per poter compensare dei crediti d'imposta sono richieste delle asseverazioni di soggetti iscritti in appositi registri autorizzati dall'Agenzia delle Entrate, mentre per la plastic tax non si fa cenno di alcun requisito che deve possedere il credito, ovvero se questo credito deve essere preventivamente asseverato da un esperto asseveratore, quindi certificato, o viceversa non abbia bisogno di nulla e quindi saremmo liberi di iscriverlo tra i crediti compensabili in F24. Un altro aspetto, e questo è limitato soltanto a tutti quei soggetti che operano sul territorio nazionale, ma non direttamente, perché non hanno delle stabili organizzazioni sul territorio dello Stato stesso, analogamente a quanto accade per l'imposta sul valore aggiunto, se questi soggetti non hanno intenzione di aprire una stabile organizzazione sul suolo italiano, ma compiono abitualmente diverse operazioni, anche in questo caso per la plastic tax l'onere dichiarativo e di liquidazione e diversamento va a ricadere sul rappresentante fiscale che viene appositamente nominato. Bisogna fare una riflessione, ad esempio, su questo aspetto. È evidente che negli ultimi anni, grazie all'esplosione dell'e-commerce, ci sono numerosissimi soggetti che operano sul territorio nazionale, ma senza avere una stabile organizzazione, senza avere alcun ufficio di rappresentanza in Italia. È evidente che questi soggetti, laddove vadano a cedere il bene a un'altra impresa, purtroppo in questo caso il soggetto passivo della plastic tax sarà questa impresa italiana che ha rapporti con questo soggetto cedente estero. Ma nel caso appunto assai verosimile dell'e-commerce, ovvero di soggetti cedenti residenti nei più disparati paesi, a volte anche nei paradisi fiscali, che cedono beni al consumatore finale, in teoria, e quindi faccio riferimento alle grosse piattaforme di e-commerce, quali possono essere Amazon piuttosto che eBay ed altre, in teoria quel soggetto cedente, fantomatico, magari localizzato in un paradiso fiscale, dovrebbe nominare un rappresentante fiscale proprio per adempiere al versamento liquidazione della plastic tax. Dunque, logicamente il legislatore ha previsto un regime sanzionatorio applicabile alla plastic tax. Il mancato pagamento dell'imposta è punito, con una sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa. Il minimo di questa, sanzione è pari a 500 euro e per il ritardato pagamento dell'imposta invece è prevista una sanzione amministrativa che va fino al 30% dell'imposta dovuta con un minimo di 250 euro. Non abbiamo notizie di eventuali, analogamente a quello che accade per le imposte dirette e indirette, non abbiamo notizie di eventuali estensioni degli istituti, definiamoli di ravvedimento operoso, qualora un'azienda ometta un versamento. Anche questo speriamo e auspichiamo che venga trattato eventualmente nel provvedimento dell'Agenzia delle Dogane. Dubito fortemente perché no, se non è contenuto nella disposizione normativa, l'Agenzia delle Dogane non può autonomamente poi accordare una procedura di ravvedimento operoso laddove non estesa dal legislatore. Sono previste sanzioni anche per il semplice ritardo della presentazione della dichiarazione trimestrale. C'è contenuta nell'apparato normativo della Plastic Tax un espresso richiamo alle procedure di erogazione delle sanzioni amministrative, quindi parliamo del ormai noto e antico decreto legislativo 472 del 1997, quindi in sostanza la procedura di erogazione delle sanzioni amministrative relative alla Plastic Tax ricalca esattamente la procedura adottata dall'Agenzia delle Entrate per sanzionare le violazioni in materia di imposte dirette e imposte indirette. E come vi ho detto già poc'anzi, la dichiarazione periodica trimestrale che è stata istituita avrà assolve alla funzione proprio di atto di autoliquidazione. Dunque, questo cosa sta a significare? Che sarà possibile, ancora non conosciamo le modalità, ma sarà possibile sicuramente poter presentare eventuali dichiarazioni periodiche correttive o integrative di quella precedentemente presentata e quanto contenuto in queste singole dichiarazioni comunque costituisce titolo per l'agenzia delle dogane e per successivamente, eventualmente per l'agenzia per la riscossione, di procedere all'iscrizione a ruolo e successiva attività di riscossione coattiva. Appunto, l'accertamento e la riscossione sono stati assimilati in tutto all'accertamento e riscossione delle imposte dirette. È evidente che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, essendo abituata allo svolgimento di attività di verifica, accesso, ispezioni in materia di principalmente accise e imposte di consumo, adotterà dei tecnicismi che sono un po' diversi da quelli che usa l'Agenzia delle Entrate abitualmente per le imposte dirette e per le imposte indirette, però l'apparato normativo comunque è identico. Tanto è vero che è proprio contenuto nel corpo normativo della Plastic Tax, all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è consentito, quindi hanno facoltà di accesso agli impianti di produzione, laddove per produzione non deve intendersi soltanto l'impianto del produttore del maxi, ma per impianto di produzione vi è da intendersi anche la sede del soggetto che acquista in un altro paese UE o in un altro paese extra UE il maxi che fa ingresso nel territorio nazionale. La riscossione è normata ai sensi del decreto legislativo 112 del 1999, quindi è una riscossione che, come vi ho appena detto, ricalca interamente la normativa delle imposte dirette, avendo riguardo quindi agli importi accertati, dovuti e non versati. E si procede quindi con quella che è un'iscrizione a ruolo, qualora si protragga l'omesso versamento e qualora l'importo sia superiore ai 10 euro. Ora, un ultimo aspetto che andiamo a trattare è relativo alla giurisdizione competente. Riprendendo quanto detto all'inizio del mio intervento, ovvero che per la prima volta chi opera nel mondo dei beni che contengono polimeri si trova di fronte ad una imposta e non più a un semplice contributo ad uno dei consorzi ex obbligatori come della filiera CONAI piuttosto del Polieco. Abbiamo qui a che fare con un'imposta vera e propria, un'imposta che segue le regole di accertamento, come abbiamo appena visto, già attuate per le imposte dirette e indirette, e dunque siamo in presenza di atti di accertamento e di riscossione che verranno emessi dall'Agenzia delle Dogane e che necessariamente potranno essere eventualmente oggetto di ricorso presso le commissioni tributarie. Quindi qui abbiamo uno spostamento della giurisdizione competente, nel senso che mentre per i consorzi il contributo è una materia oggetto di giurisdizione civile, cioè presso i tribunali civili, per quanto riguarda la Plastic Tax, per la prima volta vediamo l'ingresso della Commissione Tributaria. Commissione Tributaria che, vi dico subito, non ha le commissioni tributarie in Italia non hanno alcuna esperienza in materia e soprattutto quello che preoccupa di più è che non hanno, ovviamente, come molti di noi, non hanno alcuna esperienza sulle materie plastiche, le composizioni dei polimeri e le composizioni di ogni singolo bene che può essere definito come maxi. Sotto, diciamo che no la normativa vigente, quindi il decreto legislativo 546 del 92, poteva in passato dare adito a qualche dubbio se tutto ciò che non era elencato appunto nell'articolo 19 che stabilisce quali sono gli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, se potevano rientrarci quindi anche questi eventuali atti di accertamento e di riscossione emessi dall'Agenzia delle Dogane, ma oramai da giurisprudenza consolidata e quindi anche da affermata dottrina Si tiene conto di una Cassazione del 2013 per la quale gli atti impugnabili non sono esclusivamente gli atti elencati nell'articolo 19 appunto del decreto legislativo 546 del 92, ma occorre considerare tutti quegli atti che sono impugnabili davanti al giudice tributario in quanto sono espressione di una manifesta volontà impositiva di un ufficio erariale, in questo caso l'Agenzia delle Dogane. Ora, prima di concludere, poi lascio la parola all'ingegner Pugliese e poi successivamente alle vostre domande. Un'ultima riflessione vorrei porla proprio su questo punto, su quella che è la fase di accertamento, perché a mio parere rappresenta uno degli aspetti più preoccupanti di tutta questa nuova normativa relativa alla plastic tax, ovvero dobbiamo immaginare che l'Agenzia delle Dogane eserciterà il proprio potere di accesso e di verifica e di ispezione all'interno dei soggetti passivi che abbiamo prima illustrato, eserciterà questo suo potere successivamente di diverso tempo rispetto a quella che può essere stata la produzione del maxi o comunque la commercializzazione del maxi. E a distanza di tempo, avere la possibilità di fare un accertamento su un bene che non è più contenuto nella sede dell'impresa del soggetto passivo può porre diverse problematiche anche in ambito poi di prova da poter utilizzare nei processi di difesa avverso gli avvisi di accertamento che potranno essere notificati dall'Agenzia delle Dogane stesse. Proprio perché abbiamo a che fare con un maxi che magari è uscito dalla sede dell'azienda 1, 2, 3 anni prima, è un maxi che magari oggi l'azienda continua a produrre o continua a comprare dall'estero, ma con composizione polimerica magari diversa rispetto allo stesso maxi che acquistava 1 o 2 anni prima. E quindi tutto questo rappresenta poi un onere probatorio che purtroppo in ambito tributario, e questo lo differenzia molto dal mondo civile, dalla giurisdizione civile, è di difficile gestione, perché partendo innanzitutto dal principale presupposto del giudizio tributario, ovvero che non viene ammessa la prova testimoniale, chi di voi conosce un pochino la giurisdizione tributaria, quindi i processi tributari, sa anche che difficilmente vengono ammesse le consulenze tecniche d'ufficio. E quindi, rappresentando il giudizio tributario, un giudizio principalmente da svolgersi allo stato delle carte attuali, è molto importante poter valutare poi con ogni singolo soggetto passivo di dotarsi preventivamente di schede tecniche dei maxi che possono essere oggetto di prelievo e eventualmente poter procedere a quella che è, nei casi più importanti ovviamente, poter procedere a quella che è la redazione di una perizia giurata, quindi un'attestazione di un terzo esperto, che certifichi che in quel momento quel maxi, qualora in futuro dovesse arrivare una verifica e ispezione dell'Agenzia delle Dogane, era composto in quel modo e quindi doveva essere assoggettato a plastic tax in un determinato modo. Perché altrimenti questo in futuro, soprattutto se si tiene conto in alcuni casi dell'inversione dell'onere della prova del procedimento tributario, può essere di difficile contestazione rispetto a quella che è una presunzione dell'Agenzia delle Dogane. Comunque, quello che ora stiamo accennando sono degli aspetti che purtroppo verranno affrontati sicuramente non subito, per fortuna, perché se entrerà in vigore nel 1° luglio del 2021 ci attendiamo le prime verifiche e accertamenti in materia di plastic tax, non prima ovviamente del 2022, però in alcuni casi, ripeto, soprattutto nei casi di aziende più grandi che hanno magari in ballo importi più rilevanti sulla plastic tax, potrebbe essere utile riflettere sull'opportunità di costituirsi di mezzi di prova da poter poi utilizzare successivamente negli eventuali contenziosi che dovessero svilupparsi. Ora, io avrei concluso, poi ritorneremo sui punti eventualmente con le vostre domande. Vi ringrazio dell'attenzione e lascio la parola all'ingegnere Andrea Pugliese per la trattazione sull'argomento dei maxi.
Buongiorno, spero mi sentiate tutti quanti. Dalle chat che abbiamo cominciato a leggere mi parso di capire che la domanda, diciamo, più comune era: ma io produco un maxi o non produco un maxi? Diciamo, sarebbe la domanda che mi consentirebbe fra 30 secondi di finire l'intervento se fossi, diciamo, in possesso della risposta certa. In realtà la definizione di maxi è un percorso che si sta intraprendendo in questi giorni anche e che dovrebbe trovare diciamo, piena accoglienza nei provvedimenti che sono stati preannunciati dall'Agenzia delle Dogane. Io ringrazio anch'io gli organizzatori di questo webinar e siccome riconosco in video, diciamo, molti operatori nel settore della plastica, credo che uno dei problemi di questa normativa è stato l'incipit, o meglio la comunicazione con la quale la plastic tax è stata diffusa. Mi permetto di leggere, diciamo, uno dei tanti comunicati ufficiali che hanno accompagnato la pubblicazione della plastic tax, dove si comunicava che al fine di promuovere attraverso lo strumento dell'imposizione fiscale un disincentivo nell'utilizzo comune dei prodotti di materiale plastico e di favorire al tempo stesso la progressiva riduzione della produzione e quindi del consumo di manufatti in plastica, si adottava la legge di finanziaria 2020 che introduce il principio della maxi. Ora, mi pare di comprendere che questo incipit, se poteva avere un senso prima del Covid, dopo il Covid, probabilmente alcune valutazioni sul mondo della plastica debbano essere un po' riviste. Basta pensare all'utilizzo dei beni in plastica per contenere la diffusione del Covid, che ove non trovasse piena accoglienza noi avremmo grande difficoltà all'attuazione. Uno per tutti, per esempio, la circostanza per la quale si impone ai soggetti in isolamento domiciliario di mettere i propri DPI in una doppia busta in polietilene. Quindi non si parla di riduzione della plastica, ma di aumento dei contenitori in plastica. Ora provo a mettere online anch'io le mie schede, la mia presentazione, le slide rispondendo a qualche chat saranno messe nella disponibilità del consorzio Polieco che poi provvederà a trasmetterle a chi le richiederà. Ora, uno dei temi che mi accingo a condividere con voi è la definizione di maxi, soprattutto come l'Italia ha recepito la direttiva numero 2019-904 del 5 giugno 2019 e quali sono al momento delle possibili disarmonie fra la definizione di maxi contenuti nella normativa italiana e quello che era il principio ispiratore del legislatore europeo. Mi scuserò se leggerò alcuni considerando della direttiva comunitaria, ma per chi meglio di me conosce il diritto comunitario sa benissimo che i considerando nelle direttive rappresentano gli obiettivi stessi della direttiva e pertanto ci aiutano a tradurre o ci aiutano a capire meglio quelle che sono le finalità della legge. Ora inizio dal considerando 1 della direttiva UE 904 del 2019, cioè quella che ha poi determinato l'inserimento nella manovra del 2020 della definizione di maxi. Leggo pedissequamente quello che è in corsivo e ciò che voi troverete nella direttiva comunitaria. La multifunzionalità e il costo relativamente basso della plastica ne fanno un materiale onnipresente nella vita quotidiana. Anche se la plastica svolge un ruolo utile nell'economia e trova applicazioni essenziali in molti settori, il suo uso sempre più diffuso in applicazioni di breve durata, di cui non è previsto il riutilizzo né un riciclaggio efficiente, si traduce in modelli di produzione e consumo sempre più inefficienti e lineari. Pertanto la Commissione ha concluso che, perché il ciclo di vita della plastica diventi circolare, occorre trovare una soluzione per la crescente produzione dei rifiuti di plastica e per la dispersione dei rifiuti di plastica nell'ambiente in cui viviamo, in particolare nell'ambiente marino. Ora, mi pare chiaro che il considerando pone l'obiettiva su due termini abbastanza semplici per chi opera nel mondo della plastica. La direttiva si applica su materiali che hanno una breve durata e materiali che siano difficili da riciclare. Quindi già questo ci potrebbe aiutare a comprendere come probabilmente lo spirito della direttiva comunitaria è andare a colpire quei materiali di vita breve e quei materiali difficili da riciclare. Lo dico perché, come preannunciava il professor Zavaglia, io lo tratterò nell'ultima slide, noi ci potremo trovare dal 1 gennaio 2021 ad avere un duplice imposizione della tassa, uno a livello italiano e uno a livello europeo, e ci potrebbero essere dei casi dove la sovrapposizione sui materiali non sia perfetta. Il considerando 12 ci accompagna alla definizione di maxi e il legislatore scrive: per definire chiaramente l'ambito di applicazione della presente direttiva è necessario definire il concetto di prodotti di plastica monouso. Anche qui vorrei invitare voi e me stesso a comprendere come il legislatore comunitario abbia utilizzato il termine prodotti di plastica monouso, mentre il legislatore nazionale ha coniato questo acronimo, cioè di manufatti con singolo impiego. Vedremo come nella applicazione della definizione le due definizioni non paiono sovrapporsi completamente. La definizione dovrebbe escludere i prodotti di plastica che sono concepiti, progettati e immessi sul mercato per poter compiere durante il loro ciclo di vita molteplici spostamenti o rotazioni, in quanto sono riempiti nuovamente o riutilizzati con la stessa finalità per la quale sono stati concepiti. I prodotti di plastica monouso sono generalmente destinati a essere utilizzati una volta sola oppure per un breve periodo di tempo prima di essere gettati. Quindi mi pare chiaro che la direttiva comunitaria definisca in maniera abbastanza puntuale l'ambito di applicazione del suo deliberato. E difatti, nel considerando 12, la direttiva comincia a enucleare quelli che possono essere sicuramente dei prodotti di plastica monouso e quelli che non sono assoggettati a questa normativa. Leggiamo infatti che sono da considerarsi prodotti di plastica monouso i contenitori per alimenti, quindi contenitori per fast food, scatole per pasti, per panini, per involtini e per insalate con alimenti freddi o caldi, o contenitori per alimenti freschi o trasformati che non richiedono ulteriore preparazione, quali frutta, verdura o dolci. Attenzione al passaggio che non richiedono ulteriore preparazione, perché il punto successivo toglie dall'applicazione della direttiva comunitaria proprio quei contenitori che paiono essere utilizzati nella movimentazione interaziendale, perché stabilisce che non devono essere considerati prodotti di plastica monouso i contenitori per alimenti secchi o alimenti venduti freddi che richiedono ulteriore preparazione, i contenitori contenenti alimenti in qualità superiore ad una singola porzione, oppure contenitori per alimenti monoporzioni venduti in più di unità. Che è una mia valutazione soggettiva, pare che il legislatore europeo pertanto tolga dall'ambito dell'applicazione della normativa anche quei contenitori che sono utilizzati per una movimentazione interaziendale per la quale l'alimento venduto, che sia esso secco, che sia esso venduto freddo, debba subire una ulteriore lavorazione. Invece pone nell'ambito della direttiva comunitaria le bottiglie per bevande, gli imballaggi compositi per bevande utilizzati per birra, vino, acqua, bibite rinfrescanti, succhi e nettari, bevande istantanee o latte, ma non tazze per bevande, in quanto queste rientrano in una categoria distinta di prodotti di plastica monouso ai fini della presente direttiva. Ora, appare chiaro rispetto a quello che sarà la duplicazione fra la direttiva italiana e la Plastic Tax europea, che l'Unione Europea mantiene un ruolo di coordinamento degli obiettivi che ciascun Stato può adottare per perseguire gli obiettivi della direttiva 904. Tant'è vero che al considerando 36 il legislatore europeo scrive che non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma a motivo della portata e degli effetti dell'azione in oggetto possono essere conseguiti meglio a livello di Unione. Quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del Trattato dell'Unione Europea. Ora, rimango sempre nell'ambito della direttiva comunitaria, perché la direttiva ci aiuta immediatamente a comprendere alcune definizioni sulle quali invece in ambito nazionale abbiamo un po' di difficoltà a trovare condivisione. La prima definizione noi la troviamo all'articolo, la prima definizione per me utile rispetto al mio intervento è la definizione di plastica. All'articolo 3 il legislatore europeo stabilisce che la plastica è il materiale costituito da un polimero, quale definito all'articolo 3.5 del regolamento numero 1907-2006, cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze e che può funzionare come componente strutturale principale dei prodotti finiti, ad eccezione dei polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente. All'articolo 3 noi troviamo direttamente la definizione di prodotto in plastica monouso, ovvero il prodotto fatto di plastica in tutto o in parte, e di qui poi quelle che sono le difficoltà della quale parlava il professor Zavaglia, sulla quale torneremo in seguito, rispetto alla definizione della quantità di plastica vergine all'interno di un manufatto, non concepito, progettato e messo sul mercato per compiere più spostamenti o rotazioni durante la sua vita, essendo rinviato a un produttore per la ricarica o riutilizzato per lo stesso scopo per il quale è stato concepito. Troviamo nell'articolo 3 anche la definizione di plastica ossodegradabile, ovvero di materie plastiche contenenti additivi che attraverso l'ossidazione comportano la frammentazione della materia plastica in microframmenti o la decomposizione chimica. Ci sono altre due definizioni come l'immissione sul mercato e la definizione di rifiuto che rimandano direttamente alla direttiva, diciamo, più nota per gli operatori del settore, che è la direttiva 98 del 2008, recentemente modificata. Altre definizioni sono quello del principio di responsabilità estesa del produttore e quella della definizione di produttore, sui quali, diciamo, io vi lascio le slide, poi potrete vedere. Ora, una importante definizione che secondo me la direttiva offre ci consente di azzerare una polemica tutta italiana fra la definizione di plastica biodegradabile e plastica biodegradabile compostabile. Infatti, al punto 16 dell'articolo 3 sulle definizioni, la direttiva comunitaria qualifica cosa è la plastica biodegradabile, ovvero la plastica in grado di subire una decomposizione fisica, biologica, grazie alla quale finisce per decomporsi in biossido di azoto, di carbonio, scusatemi, biomassa e acqua, ed è, secondo le norme europee in materia di imballaggi, recuperabile mediante compostaggio e digestione anaerobica. Quindi, nella valutazione di plastica, anzi nella definizione di plastica biodegradabile, quindi di plastica che poi noi troveremo non essere soggetta alla plastic tax, c'è la definizione di plastica biodegradabile come quella plastica che può essere conferita direttamente agli impianti di compostaggio e agli impianti di digestione anaerobica. La direttiva fa anche riferimento a due definizioni di imballaggio, quella di imballaggio propriamente detta e quella di imballaggio riutilizzabile, che io qui ho riportato nelle slide perché mi servirà fra qualche minuto per fare questo paragone, cioè, poi lo vedremo in una slide successiva. La direttiva poi impone due formule di vincolo, una riduzione del consumo di materiale in plastica all'articolo 5 e una restrizione all'immissione sul mercato. All'articolo 4 la direttiva comunitaria specifica che gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire una riduzione ambiziosa durante il consumo dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato, in linea con gli obiettivi generali della politica dell'Unione in materia di rifiuti, in particolare la prevenzione dei rifiuti, in modo da portare a una sostanziale inversione delle crescenti tendenze di consumo. Ora, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando pertanto, ovvero di quali sono i prodotti in plastica di cui all'articolo 4 per i quali gli Stati europei devono attuare politiche di riduzione del consumo. Parliamo di tazze per bevande, inclusi i relativi tacchi e coperti, contenitori per alimenti, ossia recipienti quale scatole con o senza coperchio usate per alimenti, destinati al consumo immediato, generalmente consumati direttamente dal recipiente, pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento. Nel campo invece di quelle che sono le restrizioni, anche qui ho provato a pubblicare l'estratto della parte B, ci sono una serie di prodotti sui quali gli Stati europei devono attuare politiche di restrizione all'immissione sul mercato. Quindi parliamo di prodotti che, secondo il legislatore europeo, hanno un immediato impatto sulla l'inquinamento ambientale e sono direttamente conducibili a prodotti monouso come bastoncini cotonate, posate, piatti, cannucci e altri materiali che sono sempre elencati in questa parte B. Ultimo aspetto invece riguarda l'articolo 6 che specifica quelli che devono essere i requisiti dei prodotti. Anche qui lascio delle slide di riferimento giuridico per poi passare direttamente a quella che è stata il recepimento in Italia della normativa. Come mi ha anticipato il professor Zavaglia, con la legge di bilancio 2020 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2019 e ha avuto poi un rimando a metà gennaio, l'Italia ha inteso dare attuazione a questa direttiva comunitaria. Ripeto, l'obiettivo dichiarato era quello di prevenire alcuni prodotti in plastica, prevedendo una serie di misure di riduzione e di restrizione all'immissione al mercato. Gli articoli della direttiva comunitaria che più diciamo, ci aiutano nella definizione sono l'articolo 634 e l'articolo 635, che io qui in questa slide ho riportato pedissequamente, ma in quella successiva ho provato un attimo a riportare e quindi leggo insieme con voi. L'articolo 634 specifica che è istituita l'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, e quindi qui l'acronimo MAXI, di seguito denominati MAXI, che hanno sono destinati ad avere funzioni di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari. Mi sono permesso di sottolineare queste parole e di in basso riportare la definizione dell'articolo 3,1 della direttiva europea sugli imballaggi. Sembra quasi che la normativa italiana ripeta le parole chiave della definizione di imballaggio: contenimento, protezione, manipolazione. I maxi, anche in forma di fogli, pellicole o strisce, sono realizzati con l'impiego anche parziale di materie plastiche costituite da polimeri organici di origine sintetica, e anche qui mi sono permesso di evidenziare e sottolineare, e non sono ideati, progettati o immessi sul mercato per compiere più trasferimenti durante il loro ciclo di vita o per essere utilizzati per lo stesso scopo per il quale sono ideati. Sono esclusi dall'applicazione delle imposte i maxi che risultano compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432. Anche qui vediamo la differenza fra il legislatore europeo e il legislatore nazionale. Il legislatore europeo ha dato una definizione di plastica biodegradabile, mentre il legislatore nazionale si riporta alla definizione di compostabilità della norma UNI 13432, che è abbastanza dibattuta sull'utilizzabilità di questa norma per taluni processi di compostaggio. I dispositivi medici classificati dalla Commissione Unica sui dispositivi medici, istituita ai sensi dell'articolo 57, nonché i maxi adibiti a contenere e proteggere preparati medicinali. Mi sono permesso nella slide successiva, pertanto, di porre un dubbio che spero sia affrontato poi dall'Agenzia delle Dogane nelle sue valutazioni. Cioè, mentre appare come dire, una duplicazione di termini fra la definizione di mazzi e quello di imballaggio, appare, diciamo, non totalmente sovrapponibile la definizione di mazzi sulla definizione di imballaggio riutilizzabile di quell'articolo 2 bis della direttiva comunitaria. Ripeto, in questa slide io ho provato a distinguere l'ambito di applicazione della normativa comunitaria con l'ambito di applicazione della legge di bilancio 2020. Ci sono molte sovrapposizioni, però come abbiamo visto la scelta di alcuni termini e la scelta anche per esempio sul tema della biodegradabilità appaiono, diciamo, essere fuorieri di qualche punto di non, diciamo, di conflittualità rispetto alla corretta applicazione della norma. All'articolo 635 si riporta una valutazione che il legislatore italiano fa, ovvero ai fini dell'applicazione dell'imposta di cui all'articolo 634 sono considerati in maxi anche i dispositivi realizzati con l'impiego anche parziale delle materie plastiche di cui al comma 634, che consentono la chiusura, la commercializzazione o la presentazione dei medesimi maxi o dei manufatti costituiti interamente da materiali diversi dalle stesse materie plastiche. Sono altresì considerati in maxi i prodotti semilavorati realizzati con l'impiego anche parziale delle predette materie plastiche impiegati nella produzione di maxi. Quindi il legislatore sembra porre l'attenzione su maxi interamente realizzati in plastica, ma intende sottoporre a imposizione fiscale anche i prodotti parzialmente realizzati in plastica, mentre l'articolo 642 chiarisce che l'imposta non è altresì dovuta sulle materie plastiche di cui all'articolo 634 che provengono da processi di riciclo. Appare quindi chiaro che oggi il tema è la specificare nelle dichiarazioni trimestrali la quantità di plastica vergine utilizzata per la produzione del maxi e la quantità di plastica riciclata per la produzione del maxi. Sentivo che il professore auspicava che le aziende che producono questo tipo di materiali si dotino di relazioni di parte che siano in grado di stabilire quant'è la percentuale di plastica riciclata nella produzione di un bene e quant'è invece la percentuale di plastica vergine. Ora, questa circostanza è vieppiù aumentata dalla ipotesi che la normativa consente ai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di svolgere attività di accertamento, verifica e controllo dell'imposta con facoltà di accedere presso gli impianti di produzione di maxi al fine di acquisire elementi utili ad accertare la corretta applicazione delle disposizioni in esame. Ora, questa attività di accertamento, ove fosse orientata alle modalità di compilazione della dichiarazione, alle modalità di versamento dell'imposizione fiscale, rientra nelle comuni attività dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Mi pare molto più complicata la verifica ex post dei contenuti di plastica riciclata nella commercializzazione dei materiali che sono sottoposti alla normativa sui maxi. E questa, questo problema è un problema che secondo me noi ci trascineremo a lungo, perché come molti di voi mi insegnano, sullo stesso materiale in plastica non tutti i produttori utilizzano la stessa percentuale di plastica rigenerata, e non esiste al momento, per quanto è mia conoscenza, una tecnologia che sia in grado di fare valutazioni ex post sulle percentuali di plastica che viene utilizzata nella produzione di un bene. Pertanto queste dichiarazioni volontarie probabilmente sarebbe il caso che siano in qualche modo legate a delle regole di categoria di prodotto che possano essere stilate e condivise anche da parte del Ministero dell'Ambiente, al fine di non generare un dumping competitivo non solo fra quella che sarà la plastic tax europea e la plastic tax italiana, ma un dumping competitivo fra categoria di prodotti simili, dove un produttore dichiara di utilizzare il 40% di plastica rigenerata e un altro dichiara di produrne un 20%. In questo senso è auspicabile che per taluni materiali si possa condividere, soprattutto quelli più sensibili all'utilizzo di plastica riciclata, si possa per esempio utilizzare una regola di categoria di prodotto validata dal Ministero dell'Ambiente e che possa trovare per esempio nel marchio Made Green Italy una accoglienza di natura oggettiva. A quel punto noi avremmo una validazione di un soggetto terzo che non è il consulente di parte del produttore, che sia in grado di stabilire quanta plastica riciclata nella produzione di un articolo c'è e quanta plastica, pertanto, su quanta quindi plastica non deve essere applicata l'imposizione fiscale, in quanto plastica che proviene da processi di riciclo. Analoga circostanza andrebbe chiarita sulla conflittualità nella definizione fra plastica biodegradabile ai sensi della normativa comunitaria e plastica e polimeri compostabili, come è utilizzata nella normativa italiana. Sappiamo che ci sono delle differenti interpretazioni su questo settore, probabilmente sarebbe auspicabile che anche qui ci sia un pronunciamento da parte del Ministero dell'Ambiente su qual è la natura del polimero che non deve essere in alcun modo gravato da tassazione, perché lo stesso può essere inviato a processi di compostaggio o di gestione aerobica. Vi lascio con l'ultima slide, che era l'auspicio, diciamo, che chiudeva anche la presentazione del professor Zavaglia, cioè noi ci approcciamo a una plastic tax europea che dovrebbe dal 1 gennaio 2021 trovare accoglienza nel nostro sistema fiscale. Diciamo, l'auspicio è che non ci sia una duplicazione della tassa fra tassa italiana e tassa europea, e che soprattutto ci sia un'armonizzazione su quelli che sono i materiali sottoposti a tassazione, visto che la manovra del 2020, che ha disposto l'istituzione dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, è l'attuazione della direttiva numero 904/2019. Quindi sarebbe un controsenso che noi avessimo materiali sottoposti a plastic tax UE diversi da materiali sottoposti a plastic tax italiana. Resto a disposizione per ogni chiarimento e spero di aver dato un contributo sul tema. Grazie.
Allora, vado io.
Allora, sono pervenute diverse domande tramite la chat. Ora proviamo a dare una risposta raggruppata, perché in alcuni casi diversi diverse aziende hanno scritto più o meno la stessa domanda, quindi hanno bisogno di una stessa risposta. Allora, parto io, così do il tempo anche all'ingegner pugliese di leggere le domande di sua competenza. La prima domanda che viene posta dal dottor Castagna di Novatex chiede se le esportazioni sono da considerarsi esenti. Potremmo dire che sono da considerarsi esenti, se vogliamo semplificare, quindi fare un paragone con la normativa IVA, ma in realtà più che esenti, l'esportazione danno luogo e generano un credito d'imposta. Perché? Perché non dobbiamo mai dimenticare che tutta l'imposizione in materia ambientale segue il principio del chi inquina paga. Ma è evidente che chi non inquina, o meglio contribuisce a non inquinare, ha il diritto non solo a non pagare, ma nella nostra legislazione ha il diritto di avere un ristoro. Con questo quindi voglio dire che se ci sono dei soggetti che esportano quanti ne importano, evidentemente hanno diritto ad un credito d'imposta, quindi si genera un credito d'imposta. Tecnicamente come andrà fatto? Nel caso di un produttore di maxi italiano dovrà calcolare la plastic tax sul maxi prodotto e poi dovrà effettuare una somma algebrica, quindi andare a detrarre la plastic tax a credito che si genera sull'esportazione. Dunque un'altra domanda da Ivan Mangiacavalli e ci chiede dove si colloca nella scala dei soggetti passivi di imposta colui che, ad esempio, l'azienda che acquista del film in bobina per la produzione poi di semilavorati. Allora in questo caso chi acquista del film in bobina, dunque, se lo acquista sul territorio italiano, l'acquisto del film in bobina non sconta plastic tax, in quanto quella bobina, quel maxi, è già presente sul territorio italiano, quindi si presume che abbia già scontato la plastic tax. Se viceversa lo acquista in un paese UE o lo acquista in un paese extra UE, è evidente che questo soggetto svolge il ruolo di importatore sul mercato e quindi a quel punto va a pagare la plastic tax su questo film in bobina acquistato fuori dall'Italia. Successivamente, quindi, si è calcolata già una plastic tax sull'acquisto del film in bobina, successivamente, se nell'ambito del processo produttivo per arrivare al semilavorato aggiunge ulteriormente della materia prima vergine che va ad arricchire ulteriormente in termini proprio di chilogrammi questo maxi che sta producendo, a quel punto bisogna aggiungere quindi anche la componente di plastic tax calcolata sui chilogrammi aggiunti nel processo produttivo sul territorio italiano. Quindi, se riassumendo, la domanda era capire se era da considerarsi produttore o importatore, diciamo, questo è un caso, è una via di mezzo. Abbiamo una importazione a monte che viene poi successivamente arricchita attraverso la fase produttiva compiuta sul territorio italiano. Un'altra domanda dalla signora Anna, non so di che azienda, e ci chiede in sostanza se il produttore che acquista film protettivo per imballare delle proprie spedizioni è da considerarsi produttore di maxi. Dunque, anche qui un pochino la risposta è simile a quella precedente, ovvero immaginiamo un produttore che produce una scrivania in legno. La scrivania in legno, logicamente, essendo in legno, non è assoggettabile alla plastic tax. Però è evidente che se questa scrivania in legno poi deve essere imballata con della plastica o con del film plastico, non so che tipo di imballaggio, per essere consegnata e venduta, bisogna chiedersi se questo imballaggio è già sul territorio italiano e quindi ha già scontato il maxi da parte di chi l'ha portato sul territorio italiano, o se viceversa, come nel caso che ho trattato prima, invece la signora Anna compra questo imballaggio all'estero. Logico, se compra all'estero e lo immette lei per prima sul territorio italiano, la plastic tax va calcolata all'atto dell'introduzione sul mercato italiano e quindi deve in quel caso calcolare la plastic tax sulla introduzione del film protettivo. La signora Loredana, ripeto, non so di che azienda, ci chiede se la plastic tax si applica su tutti i maxi, anche non imballaggi. Ecco, qui è importante soffermarsi su questo punto. Attenzione che non c'è una perfetta coincidenza tra ciò che è imballaggio e ciò che sono i maxi. Cioè, i maxi sono dei beni ad uso singolo, che possono essere anche imballaggi, ma potrebbero anche non esserlo. Quindi ci saranno dei casi in cui sono considerati maxi dei beni che non sono imballaggi, quindi ad esempio dei beni che non rientrano nel regime CONAI-CORREPLA. E viceversa, potrebbero anche esserci dei casi, ma qui è sicuramente più bravo di me l'ingegner Pugliese, penso e ritengo che possano esserci anche dei casi viceversa di imballaggi in plastica che non siano considerati maxi, perché magari possono essere utilizzati più di una volta. Poi un'altra domanda della Europlast, ci chiedono se i riciclatori di maxi, in sostanza per produzione di granulo riciclato, se sono soggetti passivi. Beh no, assolutamente no, proprio perché colui che ricicla un maxi che già sta sul territorio interno italiano per produrre del granulo riciclato assolutamente non è assoggettato a maxi. Perché questo? Perché riciclare un maxi non è configurata né come produzione di maxi e non è configurata nemmeno come importazione di maxi. Un'altra domanda che viene posta da due soggetti, dalla Plastecnic e nuovamente dalla Novatex, dottor Castagna, è se la tassa europea in sostanza si sommerà a quella italiana oppure la andrà a sostituire. Beh, allora, purtroppo in questo caso diciamo che per una volta l'Italia è arrivata prima dell'Europa, nel senso che noi all'interno abbiamo già una norma che ha istituito la plastic tax, mentre in ambito europeo non c'è una norma, c'è una dichiarazione di intento dei paesi UE in seno al Consiglio europeo che hanno stabilito la prossima introduzione di una plastic tax europea, però ripeto, ad oggi non abbiamo una normativa europea. Lo scenario quale potrebbe essere? A mio parere lo scenario potrebbe essere, proprio per non far configurare una doppia tassazione sulla stessa fattispecie, anche perché in ambito comunitario ci sono dei limiti proprio normativi e di trattato UE, potrebbe verificarsi quello che si verifica già da diversi decenni con l'IVA. Noi tutti, quando compriamo un bene, paghiamo l'IVA, noi sappiamo che l'IVA la paghiamo in Italia, viene gestita come adempimento amministrativo in Italia, ma poi in realtà il gettito IVA va a finire in Europa. Ecco, probabilmente, e questo auspico, che quindi anche la plastic tax potrà avere un trattamento del genere, ovvero sarà una tassa imposta che in tutti i paesi europei verrà regolamentata e gestita da ogni singolo Stato per poi essere versata nelle casse comuni europee. E eventualmente si potrebbe ipotizzare quello che accade ad esempio nelle addizionali IRPEF comunali o anche regionali, ovvero si potrebbe ipotizzare che una parte di questa plastic tax venga lasciata nel paese di origine e il resto versato in Europa. Però ritengo poco probabile che avremo a regime due distinte plastic tax su uno stesso bene. Un'altra domanda, questa è una precisazione. Ci chiedono se l'entrata in vigore è 1 gennaio o 1 luglio 2021. Allora, abbiamo detto che la plastic tax europea, in teoria, ma ancora non esiste norma, dovrebbe entrare in funzione il 1 gennaio 2021, ma riteniamo quasi impossibile che ciò accada. Per quanto riguarda l'imposta italiana, invece, è stato disposto dal governo un rinvio, non conosciamo ancora il testo esatto del DPCM, però il rinvio parla di 1 luglio 2021. Ora però attenzione, proprio grazie anche alla partecipazione a questo webinar e comunque anche grazie a tutti gli approfondimenti che ciascuno di voi starà facendo su questa materia, si è ben compreso che questa materia, purtroppo questa tassa, sarà molto difficile da gestire. E quindi riteniamo che proprio perché sarebbe stato impossibile applicarla dal 1 gennaio del 2021, riteniamo che tutto questo tempo sarà sufficiente per impostare le procedure di tassazione e le procedure di calcolo, proprio perché oltre a sviluppare logicamente dei semplici software per calcolare quanto devo, quanto non devo, ma qui la vera problematica è quella che accennavamo prima, ovvero bisogna fare l'analisi di ogni singolo maxi, un'analisi di composizione chimica di ogni singolo maxi, quindi costituire uno schedario di questi beni, perché ogni giorno che un bene di questi verrà o prodotto o verrà immesso sul territorio italiano, bisognerà essere pronti a calcolare in pochi minuti quella che è la plastic tax applicabile. Un'altra domanda, poi passo la parola all'ingegner Pugliese. Ci chiedono se il calcolo di quanta materia prima riciclata avviene all'atto della produzione o dell'immissione sul territorio nazionale. Direi generalmente in entrambi i casi, ovvero quando è che va fatto il calcolo se su un maxi c'è una determinata percentuale di materia prima vergine o una determinata percentuale di materia riciclata? Va fatto all'atto della fattispecie impositiva, cioè al momento impositivo. Quindi se io, soggetto italiano, sto acquistando all'estero un maxi, nel momento in cui porto sul territorio italiano questo maxi, devo fare l'esatto calcolo di quanta materia prima vergine c'è e di quanta materia granulo riciclato c'è. Viceversa, se sono io il produttore e sto costruendo, quindi producendo un maxi composto misto da vergine e riciclato, all'atto della produzione devo fare il calcolo di quanta vergine c'è e di quanto riciclato c'è. E proprio per questo motivo, siccome vi stavo dicendo prima che io ad esempio produco oggi 21 ottobre un maxi, magari l'ispezione dell'Agenzia delle Dogane su questa produzione di ottobre 2020 e mi arriverà forse nel 2022, andare a dimostrare successivamente cosa e come si è prodotto 2 anni prima e quindi perché quel bene è stato assoggettato ad una imposta piuttosto che ad un'altra, può essere di difficile applicazione e determinazione. E quindi in tal senso ritengo opportuno e vi consiglio, ripeto, almeno nei casi, nelle realtà più grandi, quelle di fare uno schedario che sia rappresentato da schede tecniche possibilmente asseverate. Mi spingo addirittura a suggerire la redazione magari di un'unica perizia asseverata che all'interno tratti i vari maxi, in modo che avendo una perizia giurata si riesce a costituire e assolvere un onere della prova da spendere successivamente in un contraddittorio con l'Agenzia delle Dogane. Ecco, ripasso la parola all'ingegner Pugliese per altre domande che competono più precisamente cose relative ai maxi.
Sì, io non sono così bravo come professore a rispondere, diciamo, personalmente. Ho provato a raggruppare un po' le domande. Mi pare di comprendere che ciascuno di voi ha un suo manufatto e chiede se è soggetto o non è soggetto alla normativa MAS. Questa cosa credo che sarà oggetto di un lavoro articolato che il Consorzio Polieco si impegna a fare, diciamo, si sta impegnando a fare e si impegnerà a fare sempre di più. Io, diciamo, da inguaribile ottimista volevo provare a ipotizzare che questa normativa sui maxi sia anche un'opportunità per fare chiarezza nel mercato delle plastiche, nel senso che sia anche un'opportunità, perché come diceva il professor Zavaglia, noi italiani siamo arrivati a questa plastic tax prima degli altri paesi europei e potremmo introdurre meccanismi di controllo e promozione prima che il test si avvii in altri paesi. Noi abbiamo sicuramente due temi da affrontare con chi si occuperà dei controlli nella corretta applicazione di questo regime fiscale. Uno è la differente definizione che c'è fra la direttiva comunitaria e la normativa nazionale. La direttiva comunitaria fa specifico riferimento a prodotti di plastica monouso e li definisce in maniera specifica. Nell'articolo 3 al punto 3, al punto 2, stabilisce cos'è un prodotto di plastica monouso. Quindi, rispetto alle domande che voi state formulando nella chat, se il mio prodotto è un maxi o non è un maxi, se io potessi rispondere basandomi su quella che è l'indicazione della direttiva comunitaria, potremmo tranquillamente affermare che tutto ciò che è duraturo non è un maxi. E quindi questo già ci consentirebbe di dividere questa categoria. Quindi tutto ciò che sono taniche, secche e così via, secondo me non sono dei maxi. Un altro tema che ho letto che Assobibe credo abbia evidenziato è il tema anche della facile riciclabilità, perché la direttiva comunitaria poneva anche questo tema come un tema fiscalmente rilevante che nella nostra normativa noi non abbiamo recepito, cioè la plastica che è facilmente riciclabile, penso a un bene in polietilene, perché deve essere tassata nella stessa maniera di una plastica eterogenea difficilmente riciclabile? Non mi sembra un percorso di educazione all'utilizzo di plastiche omogenee intelligente quello del nostro legislatore. Pertanto, come anche la definizione che si dà di plastica compostabile, la nostra normativa è differente di quella sancita dalla direttiva comunitaria, perché la direttiva comunitaria fa per esempio riferimento alle plastiche biodegradabili non solo mediante compostaggio ma anche come digestione anaerobica. Ho la sensazione che il nostro legislatore sia un po' più aduso a utilizzare il termine della digestione aerobica del compostaggio che quella anaerobica, quindi anche qui ci potrebbero essere dei punti di conflitto. Io quello che credo che sia importante è raccogliere le vostre proposte, le vostre domande e far sì che questa diventi un'opportunità. Ripeto, secondo me la dichiarazione volontaria del produttore è uno strumento sicuramente utile in ambito tributario, ma che può assurgere a un elemento di plus commerciale se questa dichiarazione volontaria divenisse addirittura un marchio di qualità e quindi l'RCP di quel prodotto potesse godere per esempio del marchio Made in Italy, che pare che sia uno di quei marchi che sarà accompagnato nel provvedimento del Recovery Fund come un elemento di competitività per il mercato nazionale dei beni in plastica. Quindi, ripeto, io credo che il legislatore nazionale debba fare delle valutazioni, debba soprattutto redigere delle linee guida che siano più coerenti con la normativa europea. Ricordo a me stesso che la direttiva europea del 2019 era accompagnata da una foto dove c'era un cavalluccio marino attorcigliato a un cotton fioc. Quello è facile, cioè quello è sì un bene in plastica a singolo uso, è facilmente individuabile. Quindi mi sembra che la direttiva comunitaria sia un po' più chiara rispetto a quella nazionale. E il secondo passaggio che credo che sia utile fare è cominciare a sgombrare il campo ancorandoci a quelle che sono le definizioni europee per le quali ciò che è duraturo, ciò che è riutilizzabile, ciò che può essere utilizzato n volte non è un maxi e, come dice il professor Zavaglia, probabilmente anche alcuni imballaggi potrebbero non essere sottoposti a maxi se rientrano nella definizione che gli consente l'esonero dall'applicazione della tassazione. Credo, diciamo, che il Polieco stia raccogliendo i vostri quesiti e nella sua interlocuzione con l'Agenzia delle Dogane proverà a interloquire su questo tema. Sul tema della sovrapposizione fra la tassa europea e la tassa italiana, ripeto, sarebbe un controsenso che una normativa nazionale che di fatto recepisce una direttiva comunitaria poi sia applicata a materiali diversi e addirittura in alcuni casi doppiamente applicata. Professore, non so se...
Sì, allora grazie Andrea. Noi abbiamo esaurito il tempo che ci è stato messo a disposizione. Vedo che almeno per il momento non sono pervenute altre domande. Però il Consorzio Polieco metterà a disposizione anche i nostri recapiti email per proseguire nelle prossime ore, nei prossimi giorni con eventuali altri quesiti che penso e ritengo opportuno presentare dopo il 31 di ottobre, perché ci è stato assicurato dall'Agenzia delle Dogane che il provvedimento verrà pubblicato nei prossimi giorni, comunque entro il 31 di ottobre. Lì probabilmente, speriamo, molte risposte ci saranno molte risposte ai vostri quesiti, però ecco, massima disponibilità, il Consorzio Polieco in questo metterà a vostra disposizione i nostri contatti. E per il resto, intanto io vi ringrazio dell'opportunità, dell'attenzione che ci avete prestato e vi auguro una buona giornata a tutti.
Quello che possono fare le piccole e medie imprese nell'ambito di questi progetti. Ricordatevi che nel Recovery Fund l'elemento cardine è aver dato troppo spazio e troppa importanza ai grandi gruppi e poco alle piccole e medie imprese. Ecco, il ruolo del Polieco sarà anche quello di riportare la giusta dignità alle piccole e medie imprese, che poi rappresentano il vero polmone economico di questo paese, al fine proprio di portare le istanze anche al Ministero di Grazia e Giustizia per portare dei progetti e delle problematiche sui progetti e sui finanziamenti ad essi collegati, che per noi cominciano ad essere estremamente importanti. Ora, molti sono del settore del riciclo dei rifiuti, della produzione di prodotti in plastica rigenerata, e sappiamo come è compromesso il settore del riciclo proprio per la carenza di impianti e proprio per il fatto di non essere molti impianti all'altezza delle nuove tecnologie. Detto questo, quindi il prossimo mese faremo un incontro sia con esperti del Recovery Fund che con istituti bancari che ormai hanno indirizzato parte dei loro settori proprio nel comparto dell'economia circolare e dei finanziamenti alle imprese che fanno dell'economia circolare il loro core business. Spero che sia stato importante. Le slide a breve le metteremo a disposizione di tutti sul nostro sito e coloro che hanno fatto le domande via chat verranno raggiunti con la loro risposta direttamente nell'indirizzo email che avete lasciato. Buon lavoro a tutti e ci aggiorniamo per la riunione del prossimo mese. Arrivederci e buon lavoro.